10 settembre 1988. Questa mattina Nicola mi illumina sul significato profondo del titolo del suo libro Il mio amico Nicola. Fin dall'inizio era stato lui stesso a suggerirmi quel titolo, ma pensavo si riferisse a Don Eugenio che inizialmente doveva scrivere la biografia, poi al fatto che era sempre Don Eugenio a presentarlo al pubblico come suo amico. Invece questa mattina Nicola mi spiega come anche quel titolo rientri in un preciso disegno di Dio, perché lui sarà non solo l'amico di Don Eugenio, ma di tutti coloro che a lui si rivolgeranno. Farà loro da guida, li soccorrerà, impetrerà per loro le grazie più grandi, sarà il loro rifugio, amico vero, amico che non abbandona, per cui tutti potranno a giusto titolo ripetere il mio amico Nicola. 14 settembre 1988, ore 10:30. Sento squillare il telefono. È Cenzina, che si trova a Roma e con lei parliamo di tante cose, non ultimo di Nicola. Le racconto del miracolo da lui fatto ad un'amica di Rosi, che era sull'orlo della pazzia e che è guarita dopo aver letto il suo libro. A questo punto un'interferenza nella nostra conversazione, una terza voce che esclama: Nicola è un santo, Nicola è un santo. Turbate e tremanti, sia io che Cenzina, chiediamo: ma chi è lei? Come sa di Nicola? Sono una signora molto malata. Porto un busto di ferro che è un vero tormento. Questa notte ho sognato un giovane che mi ha detto: presto butterai quel busto. Gli chiedo chi sia e come si chiami e mi risponde: sono Nicola. Stamattina sono stata spinta a sollevare la cornetta del telefono e mi sono trovata ad ascoltare la vostra conversazione. Ho sentito che parlavate di Nicola, allora non ho potuto fare a meno di farmi conoscere. Tutto ciò è meraviglioso. Mi chiede se io sono la moglie di Nicola e mi dice che suo marito è un ingegnere. Chiediamo il suo indirizzo. Io le dico che Nicola è mio figlio, che ho scritto un libro e lei mi supplica di farglielo avere al più presto. Oggi conto di portarglielo. Cenzina è emozionata come me, forse più di me. È qualcosa di eccezionale quanto ci è capitato. E dopo Nicola: mamma, posso capire la tua emozione, ma non la tua meraviglia. Quella signora doveva conoscermi meglio ed io l'ho spinta ad inserirsi nella vostra conversazione. 15 settembre 1988. Oggi stesso ho spedito il libro di Nicola alla signora dell'ingegnere che si era inserita telefonicamente nella nostra conversazione. 19 settembre 1988. Stavo chiedendo con insistenza a Nicola: Nico, fai che lo zio non abbia niente, allontana da noi questo dolore. Nicola: mamma, se zio Gaspare non avesse niente dopo la visita del professore, basterebbe una scrollatina di spalle e tutto ritornerebbe come prima. Ma Dio ama zio Gaspare e desidera che il suo amore venga ricambiato perché produca frutti di vita eterna. Ma perché questa verità sia recepita da zio Gaspare, è necessario che egli passi attraverso la sofferenza. Essa è come qualcosa che scuote, che sveglia dal torpore e dall'atonia, che per tanto tempo ha paralizzato il suo spirito. Ma tu non dire niente a nessuno e nel silenzio unisciti alla mia supplica al Padre. Nicolù, ho paura di chiederti: andrà tutto bene? Sì, mamma, vivrà. Io sono potente presso Dio. E Nicola sempre nello stesso giorno: mamma, conosco il tuo pensiero che ti ha turbata in seguito al racconto di papà, anche egli turbato sullo stato mentale di zia Angelina. È un fatto ereditario. Ti sarò preciso al riguardo affinché la verità renda completamente libero il tuo spirito ed anche il tuo cuore. Tranquillizzati. Quella di zia non è una vera malattia nel senso che umanamente date a questa parola. Se così fosse, la scienza avrebbe ottenuto risultati positivi in tanti anni di studio. Sì, sono interferenze diaboliche che operano a danno delle anime. Ci sono, mamma, due categorie di anime, una che per le proprie debolezze e per la disponibilità al male diventa completamente schiava del nemico e quindi capace di produrre male. L'altra, la vittima, che ne subisce tutta l'influenza negativa, a cui tenta sempre più debolmente di opporsi, ma che non arriva a fare del male. La prima mantiene una lucidità mentale eccezionale, capace di distinguere il male dal bene e di volere il male. È l'anima veramente posseduta dal maligno. L'altra è attaccata nell'intelligenza e quindi incapace di discernere la verità dall'errore in una nebbia che diventa sempre più fitta. Come vedi, l'integrità fisica non c'entra, ma non credere che ciò sia un bene. Ci sono sì i rimedi, ma sono tutti di ordine spirituale. Di lì a poco. Mamma, voglio ancora chiarirti il mio pensiero a riguardo. A volte, a causa di un incidente o di un colpo alla testa, si può verificare una piccola ferita che può menomare le facoltà intellettive del soggetto. Solo allora si può parlare di una malattia vera e propria. Ma mi puoi spiegare come mai, negli altri casi, soggetti perfettamente sani vengono attaccati nelle varie facoltà del loro spirito ed in una forma assurda ed irrazionale, seminando disordine ed oscurità? Il soggetto razionale pignolo in tutte le altre sue manifestazioni si trasforma ad un tratto in un irrazionale con delle contraddizioni che hanno dell'allucinante. È come se una furia avesse buttato per aria tutte le carte precedentemente messe in fila con ordine e con cura. Sanno rispondere gli scienziati al perché questi soggetti si accaniscano verso una determinata persona, magari la più innocua, e non verso un'altra? Solo se ammetti l'opera malefica di uno spirito intelligentissimo che li sovrasta e li condiziona, puoi avere una risposta valida ai vostri perché. 20 settembre 1988. Nicolò, perché Gesù non libera a lui direttamente queste anime infelici senza ricorrere all'esorcista? Mamma, a volte lo fa. Ricordi Filippo? Gesù, nel suo infinito amore, ha voluto rendere compartecipe del suo atto salvifico anche l'uomo e dà agli apostoli e attraverso loro a tutti i sacerdoti il potere che è solo prerogativa dell'uomo Dio di scacciare i demoni e liberare le anime da tale possessione affinché anche l'uomo possa meritare la gloria riservata a Cristo liberatore. Il potere viene loro da Gesù e solo nella misura in cui il loro spirito è innestato a Cristo. Ma sono loro che liberano. Così è dei santi. Dio Padre li rende compartecipi della sua potenza e della sua gloria. È l'eredità a cui hanno diritto come figli fedeli e sempre nella misura dei meriti acquistati sulla terra. Sono essi che operano i miracoli ed in virtù di questo potere. È un errore credere di ledere la gloria di Dio attribuendo ai santi grazie e miracoli, anzi al contrario, si esalta il suo amore infinito di Padre verso questi figli prediletti che così operando continuano ininterrottamente a tributargli onore e gloria. 29 settembre 1988. Per Ferdinando, che chiedi a Nicola se ha incontrato in cielo Rossella e Nicola. L'impossibilità per voi umani di comprendere dimensioni che non sono più di questa terra vi porterebbe a conclusioni sempre dannose per la vostra anima. È questo il motivo per cui solo in casi eccezionalissimi possiamo soddisfare il vostro desiderio di conoscenza nei riguardi dei vostri cari trapassati. Avete un solo dovere, quello di una preghiera incessante per loro, della riconoscenza per il bene che vi hanno voluto, della riparazione per il male che avete loro arrecato. 11 ottobre 1988. Nicola, mamma, ascoltami. Ci sono avvenimenti verso i quali la tua impotenza è totale. Tu nulla puoi per modificarli o allontanarli. Il tuo atteggiamento in questi casi deve essere di una fede forte, ma umile e di abbandono totale. Sii sempre serena. È il presupposto per uscirne vittoriosa. Io non ti abbandonerò mai. 13 ottobre 1988. Ieri sera ero andata a letto un po' turbata per due motivi. Quando riuniti in preghiera assistiamo a degli esorcismi, possono gli spiriti immondi lasciare l'anima che già posseggono ed entrare in un'altra? Nicola. Non certo in un'anima già posseduta da Dio stesso, se è proprio in nome di Gesù che l'esorcista impone a questi spiriti immondi di lasciare quelle povere anime. Sì, serena mamma, e non chiederti mai dei perché su cose oscure che non sei in grado di capire. Abbi solo fede. Le tentazioni Dio le permette, ma solo per fortificarvi e solo nella misura che siete in grado di vincerle, perché ogni vittoria che riportate sul vostro nemico smorza la sua arroganza e dà gloria a Dio. Ricordate poi che non siete soli a combattere, noi siamo accanto a voi. Riguardo poi all'episodio che ti ha raccontato Maria e che ti ha anch'esso turbata, se la medium che ha invocato il mio spirito mi abbia in qualche modo arrecato danno, sappi, mamma, che ormai più nessuna forza malefica ha potere su di me, né su nessuno spirito che è già fisso in Dio. Noi li dominiamo totalmente. Dì a Rosi di essere tranquilla per Maria Amelia. È solo un po' d'influenza. Rosi, vai per la tua strada serena. Gesù e la Mamma Celeste ti proteggono ed io ti sono sempre vicino. Nicola, cosa devo rispondere a Cecilia? Che preghi in grande umiltà. A volte i disegni e i desideri di Dio non vengono realizzati perché forze avverse hanno preso il sopravvento, perché avete abbassato la guardia. Allora è necessario chiedere con umiltà aiuto a santi sacerdoti. Perché non a Monsignore Milingo? Che liberandovi dalla stretta di Satana possano consentirvi di realizzare quanto Gesù vi chiede con insistenza. E questo è il motivo per cui Sua Eccellenza Canisio non le dà il permesso di pubblicare i suoi scritti? Sarebbe un ulteriore pericolo per lei e per l'opera, perché il nemico è capace di cambiare tutto il bene che essi contengono in male. Nicò, e Lina cosa deve fare? Si lasci guidare dagli avvenimenti. Sono io che li determino, è sotto la mia protezione. In altra occasione, sempre riferendosi a Lina, Nicolù, pensa a Lina che deve fare l'operazione alla vista. Mamma, donale i miei occhiali. Non ci vedrà con essi, ma la proteggeranno. Io so cosa sia vedere solo le sagome delle persone che ami. Accennava a quando un po' di giorni prima di morire Gesù permise che anche la vista lo abbandonasse. Mamma, non ci vedo più. Vedo soltanto la tua sagoma. E poi, in un altro momento, sempre riferendosi ai nostri cugini che desideravano comprare la casa a Sabaudia. Mamma, pensa per le loro anime. Il resto andrà a posto da solo. E così è stato. 14 ottobre 1988. In risposta a dei lumi da chiedere a Nicola per Ginetta. Nicola, Eugenio, Ginetta è nella verità. Quell'anima ha bisogno di essere liberata con esorcismi e lo chiedi a te, e tu non puoi esimerti dal farlo. Il sacerdozio non è un fiore che tu metti all'occhiello, ma è amare col Cristo e soffrire col Cristo. Tu sai come fare, te l'ho ben illustrato. Chiedi aiuto con umiltà ad altri sacerdoti, preparati adeguatamente con preghiere e mortificazioni, ma agisci, non scaricare sugli altri quello che Gesù chiede a te. Non temere, io sarò accanto a te. Non ti lascerò per un istante dalla vittoria ottenuta, ti sentirai più forte, sarai più forte. E per Alessandro, che ha il vizio del gioco ed è senza lavoro forse a causa della sentenza? La madre chiede. Nicola, amica mia, non chiederti tutti questi perché che turbano la tua vita. Abbandonati totalmente nelle mie mani di un padre che ti ama. Abbi fede, sempre più fede. Io, Nicola, prenderò tra le mie mani la tua causa santa e la perorerò presso il trono di Dio. 17 ottobre 1988. Nico, ancora non ho idee precise e chiare riguardo al ruolo che voi santi avete in rapporto al miracolo. Puoi essere più esplicito? Nicola, mamma, potrei sintetizzare il tutto in questa frase. Dio Padre concede, il Figlio riscatta, lo Spirito opera la santificazione e Maria Santissima con i santi intercede, protegge, consola. Ma pur essendo ciò perfettamente esatto, non rispecchia la realtà, che è completamente diversa, perché ciò potrebbe indurvi a pensare ad una gerarchia tipo quella che esiste su questa terra, con poteri specifici, chiusa, inaccessibile. No, mamma, potrei Potrai avere una pallidissima idea se pensi ad un'orchestra dove i singoli musicisti guidati dal maestro sanno trarre dai loro strumenti diversi l'uno dall'altro armonie sublimi. Essi hanno in comune il grande amore per la musica ed è appunto questo amore che li pervade, li rende sensibilissimi, elevando il loro spirito ad altezze impensate, per cui non è possibile una nota falsa, una stonatura. Sono capaci allora di comunicare agli altri sensazioni e vibrazioni mai provate. E tutto questo avviene su questa terra. Immagina allora cosa sia mai l'armonia gioiosa che è in cielo, generata da questo amore infinito di Dio che ama le sue creature, a cui comunica la sua potenza e la sua gloria, di cui non è geloso, e che le investe tutte, dalla più piccola alla più grande, per cui ogni creatura opera nella misura della potenza di intercessione che il Padre le ha assegnata secondo una giustizia perfetta che tiene conto dei meriti da essa acquistati su questa terra, ma in armonia con tutti gli altri beati e con tutte le anime ancora in vita che a noi si uniscono e con le anime del purgatorio. Mamma, qui tutto è armonia perfetta d'amore. È l'amore di Dio Padre che ci pervade, che ci spinge ad agire in vostro favore. Ed il miracolo cui voi date tanta importanza non è altro che questo continuo operare nostro in vostro favore. Te l'avevo detto e l'avevi anche scritto alla fine del mio libro.